Siamo live, allora sigla breve. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. L'ospite di questa puntata è Nick Chester. Ciao Nick.
Ciao, buonasera.
Ciao. Benvenuto a Tintoria.
Grazie.
Ciao Stefano. Allora, io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite, però noi ci siamo conosciuti in questo momento. E allora, Nick, tu parli italiano, quindi facciamo la puntata in italiano, abbiamo detto, poi...
Proverò. Ma voi parlate inglese, giusto per capire?
Sì. Abbastanza, sì.
Sì, okay, sì, parliamo inglese. Quindi se vuoi passare all'inglese in qualsiasi momento, va bene, e gli ascoltatori... Facciamo finta che gli ascoltatori capiscano tutti l'inglese, okay. Ma se non lo capiscono, imparano. Facciamo anche questa lezione interattiva. Senti, allora, in realtà volevo partire un po' da questo. Questo podcast, appunto, parleremo di molto e molto poco di musica. Allora, tu sei mezzo italiano, cioè sei australiano mezzo italiano, cioè i nonni italiani, giusto?
Sì, italiano scozzese.
Ok, ecco, allora una curiosità che ho sempre avuto degli italiani australiani, poi non so gli italiani scozzesi, quando, perché tu sei di Melbourne, che so che è la città dove ci stanno un sacco di italiani, quando uno cresce, diciamo, figlio di immigrati, un nipote di immigrati, sei cresciuto in una comunità italiana oppure semplicemente...
Sì, no, questo è interessante perché... Io direi che gli italiani in Australia sono anche più italiani che gli italiani in Italia, perché le tradizioni, no davvero, perché le tradizioni diventano anche più importanti. Quindi per esempio la mia famiglia in Australia fanno salami, fanno il sugo, fanno tutte queste cose che io non ho mai conosciuto, nessuno dei miei amici fanno queste robe in Italia. Però
no, è vero.
E anche il fatto che i dialetti, perché si deve considerare che c'è stata un'immigrazione grossa dopo le guerre, e tutti questi dialetti che parlavano negli anni 50 parlano ancora quei dialetti che forse non esistono qui in Italia ormai.
Sì, questa è una cosa che cioè, molto strana. Io ho parlato con amici che sono in Canada e che sono andati là e quindi loro parlano questo italo-inglese un po' napoletano, un po' calabrese, perché lì magari sono andati più dal sud, mentre tu sei del nord, cioè i tuoi nonni erano del nord-est,
sì,
no?
Sì. Ma sai che è strano, perché io ho imparato italiano, ma non parlo benissimo ora, però io ho iniziato a parlare in italiano pochi anni fa, quindi io non ho mai avuto l'occasione di parlare in italiano con la mia famiglia in Australia.
Ok. Che invece un po' lo parlano, cioè nel senso, cioè
sì,
nella tua famiglia ci sono persone che parlano.
Ma sai che quando ogni domenica mio papà mi portava dai nonni e loro parlavano in italiano, quindi io non volevo mai andarci perché non capivo niente.
Senti,
ma adesso che parli italiano, magari ti viene qualche ricordo di quello che dicevano i tuoi nonni, magari?
No, perché ma mio nonno Ercole parlava sempre di Padre Pio, quindi era una roba molto noiosa. Infatti forse è meglio che non capivo niente.
Beh, no, bellissimo. Ma no, dai, super italiano. Senti,
e poi Padre Pio, che anni erano? Perché Padre Pio comunque è...
Contemporaneo a tuo nonno.
Ma allora, sai che questa è una storia interessante, che mio nonno è stato un super super fan di Padre Pio e lui ha avuto la possibilità di perché se non sbaglio in quei tempi Padre Pio andava in giro dell'Italia facendo le mass nelle chiese, vero? E mio nonno è andato a piedi perché ha sentito che Padre Pio stava per fare questo mass in questa chiesa vicino dove abitava. Lui è andato a piedi per vedere Padre Pio in concerto.
Padre Pio live.
Che bello, ha visto Padre Pio. Ti ricordi se ha fatto qualche miracolo? Ha fatto qualche...
No, ma la storia diventa anche più strana perché io faccio sempre questo scherzo che è un po' come un concerto. E il mio nonno è arrivato e non poteva entrare in chiesa perché era piena. E lui è andato dietro like backstage, sì. Aprite, sì, aprite questa porta, it's like inside nella chiesa, come un gruppi, un gruppo di Padre Pio, è trovato Padre Pio in questa stanza, secondo il mio nonno, sì. Aprite la porta, c'era di fronte a lui Padre Pio ha detto, tu sei Ercole, sapeva il suo nome, he made him his spiritual son in quel momento.
Bellissima storia, sì. Molto 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 italiana, una storia più italiana di questa non mi viene in mente, soprattutto con lui che sa il suo nome, però sì, ci sta, perché Padre Pio, ridendo e scherzando, è morto nel 68, quindi poco poco tempo fa, quindi assolutamente sì, bellissimo. Senti,
bella questa storia. No,
posso chiederti come mai se si può dire, se ti va di parlare, come mai per esempio i tuoi nonni hanno deciso o sono andati in Australia? Come mai proprio l'Australia, se lo sai?
Non lo so, ma prima c'è stato il mio bisnonno, che il suo nome non mi ricordo, ma lui è andato in Australia per trovare il lavoro, per portare, per mandare i soldi in Italia ai suoi figli. Sì. Però lui era un musicista, alcolista, e è sparito. Per cui il suo figlio più grande, il fratello del mio nonno, come si chiamava? Tullio Chester, è andato in Australia per trovare il suo papà prima, e poi lui ha avuto la responsabilità di trovare il lavoro, e poi il mio nonno Ercole non voleva, ma è stato chiesto di andare per aiutare il suo fratello Tullio, e lui, il nonno, non voleva andare. Lui era un cantante anche lui, in tenore, e volevo seguire quella strada, però non potevo troppo.
Quindi è musicista, quindi erano musica, cioè...
sì, mio nonno, mio bisnonno, abbiamo scoperto che lui, perché in quei tempi in Australia non c'era poco lavoro, e lui suonava per strada per tenere soldi, però troppo spesso non potevano pagarlo, per cui è iniziato a bere troppo.
Ok, vedi? Quindi gli italiani andavano in Australia anche se all'epoca c'era poco lavoro, il contrario di adesso, quando gli italiani vanno in Australia a lavorare, a raccogliere le mele, insomma, tutti i miei amici della mia età che sono andati in Australia c'hanno tutti un anno in miniera, un anno a raccogliere le mele, molto strano adesso.
Ma sai che quando io, perché io ho iniziato il percorso per diventare italiano, citizen, io ho dovuto trovare tutti i documenti dal mio nonno, perché per me il mio nonno è sempre stato uno che mi spaventava un po', perché era da un altro mondo, non parlava bene l'inglese, e quando parlava con me era sempre di Padre Pio, questa roba qua che non aveva senso per me. Però quando io ho iniziato questo percorso e ho trovato i documenti, ho trovato online una foto che hanno preso di lui quando lui è, come si dice, when he got off the boat.
Sparcato.
E ho visto per la prima volta il viso di questo, aveva 16 anni, e onestamente mi piangevo in quel momento, perché mi sono reso conto per la prima volta che coraggio lui aveva di fare quel viaggio, 3 mesi o una roba così in barca, con 16 anni, ma
tanta roba. Letteralmente dall'altra parte del mondo.
Sì, esatto, non c'è, sotto la strada c'è solo ghiaccio, non c'è niente.
Sì, abbastanza incredibile. Senti, scusa la domanda stupida, tanto legati all'Italia, ma gli piaceva il calcio?
Non tanto, in verità, non tanto. Okay. Ho giocato quando ero giovane, ma per me è sempre più la musica.
Ok, va bene, perché magari pure... Pensavo, i nonni italiani magari gli piaceva anche quello. Senti, invece...
Il mio zio Adriano, quando lui aveva 20 anni, è andato in Australia, in Italia, e mi ha portato come un regalo una camicia per Inter. Per cui da quel giorno in più è sempre stata la mia squadra Inter, anche se non lo guardo mai.
Va bene, nominalmente interista. Senti, e invece adesso che, cioè, tu quindi cresci come, diciamo, italiano scozzese in Australia, australiano, adesso invece sei australiano in Italia?
Sì, ho fatto il contrario da tutta la mia famiglia.
Come sta andando? Come te la senti l'Italia? Cioè, una volta che ci sei venuto a stare, diciamo, a vivere, ti sei trovato dicendo che... ok, ci riconosco delle cose, oppure ti sei sentito proprio australiano?
È strano, perché non sono mai sentito australiano, ma non mi sento neanche italiano o scozzese, ma... Mm-hmm. Ma quando sono arrivato qua mi ricordo che c'erano delle cose che aveva senso per me, non so come spiegare, ma c'era un mood, un'atmosfera, un modo di fare delle cose che ho capito intuitively.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Però non è stato, infatti parlavo con la mia moglie ieri sera su di questo, il fatto che quando noi abbiamo deciso di venire qua per la prima volta, non sapevamo niente, neanche una parola in italiano, però non sapendo neanche che quanto difficile sarebbe stato, perché non è stato facile di arrivare qua, imparare la lingua, the bureaucracy qui è famoso perché certo. È difficilissimo, sì. non è facile. Certo. E io sono fortunato che ogni tanto quando devo andare in questura e vedo tutti questi immigranti africani, dico, ma non potrei immaginare quanto difficile dovrebbe essere per loro.
Sì, è vero che ogni volta che vai a rinnovare un documento, qua a Roma pure succede sempre, c'è la fila, perlomeno per me che sono italiano, la fila dove sto io, e poi c'è sempre una fila di 50 persone, tutti, e poi hanno tutti il documento sbagliato, è tutta una cosa
esatto.
Di, no, devi e andare qua arriva, questo giorno. Sì.
Esatto, finalmente quando si arriva, chiuso.
Sì. Sì, è veramente così. Mi è successo il mese scorso col documento, che c'era una fila di persone e tutti dicevano no, sì. questo no, tutto il giorno, no. Tutti i giorni.
E tu quindi perché hai scelto però di trasferirti qui adesso? Cioè
Il mio papà è morto quando aveva neanche quasi 50 anni, noi eravamo molto allegati, mm-hmm. Si dice?
Sì,
allegati.
In quel momento è diventato molto importante a me di non perdere quella linea. E volevo, quasi in onore di lui, volevo venire qua a imparare la lingua, perché so che se lui fosse ancora qui con noi sarebbe molto felice di vedere la vita che ho creato qua.
Ok.
E senti, adesso che stai in Italia, io poi ho letto un po' di cose, ho visto un po' di cose, mi ricordo quando anche eri venuto a suonare a Roma come solista, diciamo, o comunque col complesso che hai creato a Milano. Come ti sei trovato poi a fare musica in Italia? Cioè, nel senso, io visto, cioè, sei andato a Berlino, poi sei venuto a Milano, come ti sei trovato a inserirti, diciamo, ricominciando da capo, a inserirti in un circuito italiano, cioè, quindi hai suonato a Roma al Monk, dove cioè, ci siamo esibiti noi facendo stand up, quindi ripartendo a un circuito piccolo, come ti sei trovato? Cioè, proprio fisicamente?
Ma è stata la cosa che per me è stato necessario, perché volevo iniziare da non zero, però quasi zero, volevo una nuova esperienza, volevo una sfida, volevo reinventarmi, cercavo qualcosa di nuovo, per cui sì, l'ho piaciuto quel fatto.
Senti, hai deciso di imparare l'italiano anche perché suonando in Italia, non so se ti è mai capitata questa cosa, che ogni volta che ho visto dal vivo un cantante, un musicista inglese, comunque sia, spesso vengono in Italia aspettandosi che un po' il pubblico capisca l'inglese, quindi tra un pezzo e l'altro magari parlano col pubblico in inglese oppure fanno delle domande e non ricevono nulla indietro, perché nessuno capisce niente. Non so se ti è mai capitato di dire... Maybe you know this track e nessuno capisce nemmeno la domanda.
Quando io suonavo con i Jets, quando facevamo un tour in Europa, era così ogni sera, in Germania, Francia, bla bla bla. Però sì, non è un po' scomodo, ma non c'è scelta.
È uno dei miei momenti preferiti, quando vengono in Italia a fare una domanda ed effettivamente poche persone capiscono e quindi c'è un silenzio un po'... un po' imbarazzato.
Peggio ancora in Giappone, quello è
immagino. Ah, tra l'altro, com'è Vabbè, adesso, com'è il pubblico giapponese? Una domanda stupida. Però, quanto, avendo suonato in tutto il mondo, quanto si percepisce, quanto riceve un'energia diversa dal pubblico in Giappone rispetto a, non lo so, Buenos Aires, rispetto a Londra o Melbourne? Cioè, quanto proprio senti una roba diversa?
È molto diverso, ma parlando di Giappone, mi ricordo la prima volta che siamo venuti lì, dopo il primo brano c'era un silenzio devastante e noi dopo il concerto siamo tornati backstage parlando con le etichette e abbiamo detto ma che disastro totale, completamente disastro, ci hanno detto che no, questo è come mostrano il rispetto, quindi è stato un successo incredibile, ma...
ma neanche un applauso, niente, neanche...
Ma un applauso, sì, però un applauso e poi...
Molto...
Zero.
Bellissimo. Bellissimo. Molto... Senti, allora, io una cosa che mi incuriosiva, sei la prima persona che viene in questo podcast, che ha avuto questo tipo di percorso qua. A me quello che incuriosisce è, prima che i jet esplodessero, tu comunque sia c'avevi 23 anni. Quindi comunque sia, te cioè, eri già un giovane adulto. E poi a un certo punto, quindi che lavorava, che insomma hai iniziato un percorso professionale, poi a un certo punto fai un disco con la band e diventate la... top del mondo, però già da grande, cioè nel senso rispetto ad adesso che magari questa cosa può succedere a delle persone a 16, 17, 18, 19 anni, già 23 anni è un'età in cui già tu stai pensando ok, il mio percorso di lavoro professionale sarà questo qua e farò questa cosa qui, e poi invece tutto insieme cambia tutto, okay. E, ecco, questo cambio di la mia vita sarà così e poi invece la tua vita è così. Quanto lo senti e quanto lo gestisci? O almeno tu quanto lo hai sentito e quanto lo hai gestito?
Ma io... io non ho mai avuto un plan B. Quindi
ok.
Mai. Non sono andato in università. Io lavoravo per the family business in Australia con i miei zii in questo magazzino. Non so cosa dirti perché non c'era un altro piano, no? Quindi grazie a Dio che è successo così, perché non so cosa farei, cosa avrei fatto.
È una bellissima risposta, e anche come tutti gli stand up comedian italiani vivono la propria vita senza un piano B e senza paracaduti, speriamo vada tutti
senza
bene.
Senza neanche prospettive.
Esatto. Senza le prospettive della musica. E senti, un'altra cosa sul periodo pre-successo. I Jet si formano quindi a Melbourne e suonano dove? Cioè, com'era la scena a Melbourne dove vi siete formati? Cioè, c'era una cosa di locali dove si vedevano sempre le stesse persone, oppure era una scena australiana già un po' diffusa?
No, c'è una scena grande, molto più grande che si trova qui in Italia. Ci sono tanti clubs, bars dove si può suonare live, perché musica live in Australia è sempre stata molto forte. Forse perché è un'isola e ma ora di più, però quando io ero giovane i bands non sono venuti tanti bands dall'estero in Australia, perché è un viaggio lungo, costa tanto, bla bla bla. Però è forse per quello c'è sempre stato una scena di musica in Australia molto forte, con tante possibilità di dove si può suonare, concerti, eccetera. Quindi io sono cresciuto in un'atmosfera molto... che mi ha supportato. Ma i nostri primi concerti c'erano, ma come per tutti gli altri immagino, c'era poca gente. Abbiamo suonato in un club di fronte a 20 persone, neanche, e quasi la metà erano famiglie, amici. Sì, è iniziato così, ma sembrava molto lento, però ora che penso è stato molto molto veloce dal primo concerto finché abbiamo fatto il supporto per i Rolling Stones, per esempio. Stiamo parlando di ma forse 2 anni o non tanti.
Beh,
anni.
Beh, velocissimo. Velocissimo e anche prima di internet, tra virgolette, cioè era ancora quando, insomma, internet non era come adesso, che tu metti una traccia online e decolla. Sì. Avete fatto il percorso classico, se vogliamo, cioè musica dal vivo, qualcuno vi vede, però sì, due anni è pochissimo.
Assolutamente, siamo stati molto fortunati, però avevamo anche i brani a un livello sufficiente, diciamo. Mm-hmm. Però posso dire anche che the right place at the right time, you know? Un po' di fortuna anche.
Sì, beh, certo, quella fa sempre bene. Senti, e invece una volta che poi i Jet esplodono, diventano una roba mondiale, in Australia e a Melbourne, questo mi interessa sempre, come venivate, come si rapportava la gente con voi a Melbourne? Cioè, era una cosa tipo, ok, loro fanno concerti in tutto il mondo, ma qua a Melbourne sono sempre le stesse persone, gli stessi ragazzi, oppure anche a Melbourne, anche in Australia, c'è stato questa cosa di percepirvi come rock star, diciamo?
No, c'era un problema dopo, quando noi siamo diventati, abbiamo avuto tanto successo fuori dall'Australia, c'è sempre un po' di backlash, diciamo, che ok, siete famosi, vai all'estero e non vi supportiamo più all'inizio, poi... Ma c'è, perché c'è questa attitudine in Australia che, diciamo, the tall poppy syndrome, quando un fiore diventa più grande degli altri si taglia quel fiore per rimanere tutti uguali. Quindi abbiamo sofferto un po' di questo fenomeno in Australia. Non so se esiste qui in Italia. Non lo so.
Che dici, Ste?
Forse no.
Non mi viene in mente, forse adesso con i social network c'è un po' la cosa che quando qualcosa ha successo all'inizio tutti quanti dicono ah, che bella, poi quando ha troppo successo arriva anche a delle persone che invece diventano haters e dicono no, mi fa schifo, e quindi forse adesso di più.
Questo immagino è normale ovunque, perché non lo so perché no.
Sì, è vero, non lo so perché, però sì, adesso penso succeda a tutti i livelli, a qualsiasi artista, ma non solo artista. E allora, c'ho una curiosità, che è una domanda che io faccio a tutti quanti gli ospiti che ti avevo preannunciato. Allora, Tintoria è il podcast della legalizzazione. Io parlo molto della legalizzazione della marijuana, perché secondo me l'Italia dovrebbe legalizzare la marijuana e tutti i paesi del mondo dovrebbero legalizzare la marijuana. Però ho smesso di chiedere all'ospite cosa ne pensasse della legalizzazione, perché tutti quanti mi rispondono che sono favorevoli. E quindi in realtà ho iniziato a chiedere, e volevo chiedere anche a te, che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? E essendo tu un musicista, se hai un rapporto con la marijuana, che rapporto c'è tra marijuana e creatività?
Beh, onestamente, marijuana non è mai stata la mia droga, ma io ovviamente, dato il lavoro che faccio, c'è sempre le droghe in giro, e io ho passato periodi nella mia vita in cui ho esagerato troppo. Però marijuana per me non è stata, non so perché, non è mai stata la mia droga. Forse quello è lo sbaglio. forse sarebbe stato meglio se fosse la mia droga. Non so cosa dirti, però io direi che la legalizzazione di ogni droga, secondo me, è una buona idea, perché nella storia di umanità non è mai stato un successo, non è mai... il fatto che tutti sono controllati dal
proibizionismo, dalle mafie.
Esatto, quindi la quale non è mai funzionata, quindi io direi che la cosa più intelligente sarebbe di trovare un altro modo, un'altra strada, perché non sta funzionando, non è mai funzionato.
Sono d'accordissimo, il proibizionismo non ha letteralmente mai funzionato con nessuna sostanza. No, senti, no. Ma nel mondo appunto mondo musicale, musicista, band di successo, c'è più tolleranza sulle droghe? Cioè, nel senso, ti sembra che nel momento in cui hai quel tipo di successo lì, puoi fare le cose più facilmente? O ti
sì, assolutamente.
O viene più. Oh, ok.
Assolutamente.
Penso
che noi siamo pagati con le droghe, ma backstage c'è sempre un cestino pieno di birre, alcol, ogni qualsiasi cosa, quindi fa una parte del pagamento.
Stupendo,
vedi i posti dove le cose funzionano.
Esatto.
Scusa?
No, sono i posti, cioè all'estero, diciamo, in Australia, in America, sono i posti dove le cose funzionano, perché noi spesso quando ci esibiamo non abbiamo neanche un backstage, cioè abbiamo una porta e ci mettiamo tutti in fila e non abbiamo, forse una birra ci danno se ci va bene, sì. Solitamente, quindi invece appunto, quindi è bello essere una rockstar, insomma, rispetto
a... Forse sì, forse no, perché c'è sempre il potenziale di esagerare, ma
sì. Certo. Sì, per noi è impossibile esagerare, visto che a volte ci siamo esibiti in posti dove non ci danno neanche l'acqua gratis, quindi è molto difficile esagerare. Se devi pagare anche l'acqua, ti dicono guarda, l'acqua è 1,50 euro, dove dico vabbè, allora berremo acqua.
E ma io va posso bene. Fare il mio lavoro ubriaco, quindi non so se voi potete o no, ma...
Allora, sì, guarda, questo è molto interessante. Quindi ecco, perché io quando iniziavo, soprattutto all'inizio, che avevo un sacco di paura, salivo più ubriaco. Adesso che invece lo faccio da più anni, cerco di salire sobrio. Tu come ti poni sul suonare ubriaco, cantare ubriaco?
Ma con i Jets noi eravamo ubriachi quasi ogni sera, onestamente. Ma ora ma non bevo quasi mai quando devo suonare, anche perché quello che faccio ora è un po' più difficile. Con i Jets quello che facevamo era abbastanza easy, però anche considerando l'età, ma fra, come dicevi tu, 23 anni, 24, 25, festa totale ogni sera.
Vedi, questo è diverso. Io faccio sempre il paragone tra esibirsi come comico e esibirsi come musicista. Adesso, al di là di esibirsi come comico per 100 persone e come musicista per 100.000, però è diverso. Cioè, noi, essendo da soli, dobbiamo sempre essere un po' più in controllo, forse. E poi la musica, tu puoi sempre suonare e cantare. Mentre se io non faccio ridere...
Si può entrare nel mood un po' più facilmente con un po' di alcol, ma c'è una limite, se si beve un po' troppo si perde il feeling, però c'è un happy range.
Sì.
Ma ti è mai capitato di superare quella cosa?
Assolutamente, troppo spesso.
E come ma... fai? Cioè... Che
ma mi ricordo, ora sto parlando dei momenti più imbarazzanti della mia vita, però ho caduto sul palco, ho sbagliato il nome del città.
Come Simpson?
I cliché, immagina. Ma voi, fra di voi, c'è una tendenza nel vostro settore di esagerare con le droghe, con l'alcol, che esiste fra le comedians
in Italia? Poco,
diciamo, in questo podcast Daniele fa sempre quella domanda che ti ha fatto anche a te, e la maggior parte della gente dice: io non fumo perché mi vengono le paranoie. Siamo tutti diciamo più o meno trentenni o ultra trentenni, e quindi un tiro di canna ci fa vedere i mostri, diciamo, quindi però diciamo c'è qualcuno che invece penso tranquillamente riesce a...
Ma vi aiuta a scrivere quando state scrivendo? C'è un aiuto?
Allora, per me sì, io quando ho iniziato a scrivere stand-up e a fare stand-up, che fumavo tutti i giorni, e quindi per me era proprio, io dovevo fumare per scrivere, era proprio normale, mettevo un video su YouTube, lo cominciavo a guardare, fumavo e dopo cominciavo a scrivere. Quindi quando poi ho smesso di fumare perché mi venivano le paranoie, ho dovuto reimparare a scrivere da lucido, che è stato... che è stato stranissimo. E adesso se fumo sto malissimo, ma se adesso fumo prima di andare sul palco è un incubo, mentre prima era abbastanza normale, lo facevo, okay, pure registrato per la televisione.
Ora io, perché anni fa era la normalità di essere in quel stato mentre suonavo, ma io non potevo farlo ora.
Pensa, io anche, cioè io se mi devo esibire non posso bere alcol, perché anche se bevo un po' d'alcol mi sento che sto facendo una cosa in cui posso perdere il controllo, quindi cioè, quindi siamo, diciamo, gran parte di questa generazione che di trentenni italiani che fanno stand-up comedy sono forse un po' più come si può dire, più attenti a queste cose, almeno durante la performance, e poi dopo magari ci si può lasciare un po' andare.
Ma ora io... che sono papà non posso più, non posso più,
certo,
essere più sensibile.
È giusto, ma io penso tra l'altro che non so se è così solo per i comici italiani o per i comici internazionali, che comunque rispetto a chi fa musica sono molto meno appunto molto meno rock and roll tra virgolette, ma io penso che per gli italiani in generale sia così perché gli italiani sono troppo cattolici, cioè noi abbiamo una cultura cattolica per cui le droghe, quelle leggere e quelle pesanti, le subiamo più delle altre culture perché abbiamo troppo senso di colpa, quindi se io mi drogo già ho sbagliato, cioè io so di aver sbagliato dentro di me e quindi la droga poi nel cervello mi fa male, mentre magari se fossi protestante direi io mi drogo però poi non c'è problema, basta che lavoro e quindi... Però questa è una teoria mia assolutamente non dimostrata.
Pensando ai miei amici italiani che ho conosciuto qui in Italia, posso dire che non è una cosa che ho notato io.
può essere che è una teoria mia, è una scusa che mi do io. Però secondo me anche i tuoi amici poi il giorno dopo stanno peggio di dei ragazzi tedeschi, perché cioè, sentono Cristo dentro che gli dice hai sbagliato. Pure se non sono cattolico, non credo in Dio, però se sei italiano ce l'hai nella testa, non riesci a togliertelo. E allora, io intanto recupero qualche domanda che hanno fatto su Instagram. E intanto Stefano, allora c'è Stefano che fa una domanda sempre,
caso.
Però prendiamola come spunto per chiedergli invece quale sia stato il suo passato da quel punto di vista. Non ti va di fargliela?
In che senso?
Dilli al... Vai, Stefano. Guarda...
No, vabbè, adesso non c'ha senso. Però non lo so, guardavi i cartoni animati?
Sì.
Che cartoni ti guardavi? No.
Quando ero giovane, c'era una che si chiamava Voltron. Voltron è un robotto...
Sì,
ero matto per lui,
La vedi? Quindi c'era
Astro Boy, anche Astro Boy.
Però in realtà è interessante.
Ho fatto vedere mia figlia Transformers per la prima volta. È stata una giornata importante.
Perché infatti non so che cartoni c'erano in Australia negli anni 80, immagino.
Sì, esatto, negli anni 80. Voltron era il top. Ma c'era un robot italiano che era molto famoso negli anni 80.
Ah sì?
No, era una domanda.
Noi guardavamo i robot giapponesi.
Robot.
Sì,
guardavamo Mazinga e...
Mazinga, sì.
Gundam, sì, che c'era.
Sì. Gundam già dopo. Quindi questo podcast ha anche delle sfumature abbastanza nerd, che su Twitch non si può dire, però noi lo diciamo. Quindi i cartoni animati in Australia erano comunque quelli giapponesi, non c'erano prodotti australiani.
No.
Però i Transformers erano americani, quindi comunque anche cose... però ovviamente tutti quelli... Cioè a noi sono arrivati, mi sa, la generazione successiva, tipo Ninja Turtles, queste cose qui. Erano già più recenti forse rispetto a quelle lì. Ma invece... Ti faccio questa domanda. Tu quando è che hai cominciato a imparare l'italiano? Qualche anno fa?
Sì, probabilmente 5 anni fa, probabilmente, ma sì, 5 anni
qual
fa.
È, qual è la prima parolaccia che hai imparato?
Tu lo sai bene.
No, potrebbero essere due, secondo
due,
me.
Sono due, sì. Sì, sì, sì.
Ma vaffanculo, ovviamente.
Ok.
Poi... ma vada via il Q, ho imparato dai miei milanesi.
Interessante.
Vedi?
C'è qualche parolaccia che tu dici funziona meglio in inglese e qualcuna che invece funziona meglio in italiano?
Puoi ripetere?
C'è una parolaccia che tu pensi che funzioni meglio in inglese, cioè sia più efficace detta in inglese, e una invece che ha un effetto migliore in italiano?
No, non lo so, però mi viene in mente che in Australia, perché come dicevo prima che ci sono tanti italiani, italo-australiani, ci sono delle parole che non esistono, però per esempio sofisticazzo, qualcuno che è uno, o c'è un altro che mi piace, faccato, che è fact.
Vabbè, bellissimo.
Faccato, molto, faccato, molto bella.
Faccato, sì. O formaggioso, perché in italiano non si dice cheesy, sometimes okay. Cheesy, ma formaggioso sì. Mi piace. Brutiful, qualcuno è brutiful? Brutiful. Potete usare questi scherzi se volete nel stand-up,
sì,
se
sì,
volete,
sì.
Lo facciamo Brutiful, live. Come però, come si può, cioè che è sia brutto che bello, come
no
funziona?
Brutiful è molto brutto,
pieno di molto brutto, più brutto,
molto okay. Brutto sì. Ah, ok, bellissimo, bellissimo. E no, anche sofisticazzo pure è una cosa interessante.
Sophisticated idiot, like
sofisticazzo. Sofisticazzo non è male. Sofisticazzo si potrebbe usare pure in Italia, forse anche in Italia. Allora faccio una delle domande dal pubblico, che è molto strana. A volte quando faccio le domande dal pubblico poi faccio una selezione perché sono strane. Che rapporto hai con la noia?
Ma interessante, non lo so, sono è strano, ma perché la mia vita non è un lavoro normale, quindi troppo spesso mi trovo a casa durante i momenti quando sto cercando di scrivere qualcosa di nuovo, non c'è niente da fare, ci sono tanti momenti come dice annoying o bored? Boring, right?
No, boring.
Ma al momento, sì, al momento c'è stato un periodo molto boring, perché non c'è lavoro, non c'è niente da fare, quindi quest'anno soprattutto è stato... mia moglie mi dice che non esiste... La noia non esiste, solo la gente boring people. Quindi se... When I'm bored, it means that I'm boring. E devo trovare qualcosa.
Ah, ok. That's a good policy.
Interessante questa cosa. Cioè, sì. Si torna, ci diventi tu il punto di.
Io sono d'accordo. I think I agree with it. Se ti stai annoiando, devi fare tu qualcosa per non annoiare.
Sì. Esatto, si deve cambiare qualcosa, perché vuol dire che non stai facendo abbastanza.
È giusto, è bellissima, una bellissima filosofia. Beh, mi sa che ha ragione. Mi sa che si può fare anche quando hai una conversazione con qualcuno e non ti sta piacendo, allora devi cambiare tu conversazione con quella persona, sì. Non puoi aspettarti che l'altro...
Per me è vero, perché potrei sempre... c'è sempre qualcosa da fare per me. Se è un momento di boring moment, posso sempre prova a scrivere qualcosa, quindi c'è sempre cose da fare.
Senti, e in questo periodo qua, senza concerti, tutti chiusi a casa, sei riuscito a scrivere? Perché per esempio i comici durante il primo lockdown, il secondo lockdown, hanno scritto pochissimo, perché se non se non esci fuori non riesci a scrivere battute perché sì, non vivi. Tu hai scritto, ti sei riuscito un po' a...
Sì, questo è interessante perché all'inizio no, e poi sono tornato, io ho quasi finito un disco che sarebbe stato il mio secondo disco solista, era finito, 80% finito, e poi è arrivato questo momento e non potevo finirlo. E per un po' non sapevo cosa fare, non veniva fuori idee, sono tornato indietro a un'idea che ho avuto per tanti anni, un'idea di scrivere un libro per bambini allegato a questi brani, che c'è una storia in ogni brano, è molto melancholic questo il mood, tipo più cantautore. Io ho usato questo momento per tornare indietro e concludere quel progetto, quindi grazie al Covid mi ha dato la possibilità di entrare in quel mood, perché era perfetto per il momento, era molto buio, melancholic, quindi sì, per me sì.
Infatti è
stato un po' utile.
Bene. Senti, ma questa cosa di fare i racconti per i bambini... Hai detto ce l'hai avuta tanti anni fa, da prima di diventare padre, già avevi pensato?
Sì, ma ho scritto questi brani, ma ogni tanto quando scrivo un brano che è un po' fuori quello che faccio normalmente, l'ho messo a parte. E dopo gli anni mi sono reso conto che c'è abbastanza per fare un disco. E tutti sono in questo mood di melancolia. Però volevo fare più di un disco perché ormai per me l'idea di fare un disco è un po' boring e volevo fare qualcosa di più, tipo un disco che ha una storia, che ogni brano è legato all'altro, e ho creato questa storia di un ragazzo, perché in Australia c'è un neon sign che è molto famoso, di questa ragazza che salta, che illumina la città da sopra questa fabbrica, e per me è sempre stato un po' di un, come si dice, un like metaforo di qualcuno che è bloccato in un loop, che continua così per anni e anni e anni, e volevo esplorare queste idee, ho scritto una storia per la mia figlia, che è questa ragazza che c'è una temporale, si cade, diventa una ragazza vera però senza colori, e ogni brano è un episodio nella storia di questa bambina. E ho riuscito a finirlo durante il lockdown, e infatti sarà la prossima cosa per me che uscirà in ottobre.
Mi ha scritto Pietro Nikolaušić, che è il ragazzo avrebbe dovuto illustrarlo. Pietro, che è già è stato invitato prima o poi a partecipare a Tintoria, però dal vivo, perché insomma la prossima volta che viene a Roma gli tocca fare Tintoria. Senti, poi c'è un'altra domanda, prendo l'ultima perché poi sono troppe qua. Vai Sam.
Ma vorrei anche una domanda a questo punto, ma quindi tu hai questo rapporto con l'Italia perché sei in parte italiano, ma sei anche in parte scozzese.
Sì.
Ma hai lo stesso rapporto con la Scozia oppure di meno?
No, di meno. E io penso che è perché quando ero giovane ogni weekend facevamo qualcosa o con i nonni italiani o i nonni scozzesi. I nonni italiani era sempre una festa, c'era un'atmosfera, mio nonno ubriaco con l'ambrusco che veniva fuori dagli occhi, con fisarmonica, cantava tutti i brani da tipo O Sole Mio, Mamma, quella roba lì. C'era sempre una festa, vino, cibo, musica. Mentre quando andavo dai nonni scozzesi c'era tipo cibo bollito, tè, tazze di tè, biscotti, niente di interessante.
Quindi certo. Guarda, stupendo che hai questo racconto dei tuoi nonni, che è proprio un quadro italiano che più italiano non si può. Questo è veramente, hai avuto un'esperienza della Domenica dei Nonni più italiana di quelle che ci ho avuto io.
Sai che per loro, perché mancavano sempre l'Italia, volevano sempre tornare, e c'era questa tristezza, e parlavano sempre dell'Italia, che E infatti per loro l'idea dell'Italia è diventata anche più forte della realtà.
Sì, probabilmente meglio di come l'Italia...
Assolutamente, perché è stato romanticized.
Sì, hanno romanticizzato tutto. E senti, allora, una domanda che in realtà mi hanno fatto tanti, però troviamo un modo giusto di porla, è un po' ti sei goduto essere, cioè non so come porla perché me l'hanno posta in tanti, però com'è essere a 23 anni a tutti gli effetti, una cosa che non so se adesso con i tempi che ci sono adesso e con internet esiste ancora, però a tutti gli effetti delle rock star per quegli anni lì, com'è in quel momento, tu dici cazzo sto facendo una cosa che magari sognavi prima e poi non fai e poi dici beh ci stanno 50.000 persone. Te ne rendi conto? Cioè, te lo godi sul momento oppure dici... cioè, ti sembra normale?
No, la cosa più strana è il fatto che è diventato normale. Infatti, durante il momento di quando con i Jet eravamo al momento più famosi più alto. Non mi sono reso conto, si dice.
Sì.
Mm-hmm. Ero dentro il temporale, non capivo dove ero, non capivo. Era anche il fatto che il successo è arrivato molto, molto veloce, quindi non c'è abbastanza tempo per realizzare dove eravamo. E con tutto quel successo sono arrivati anche tanto pressione. E problemi fra di noi nel gruppo perché c'è ego, eravamo giovani, alcol, bla bla bla. Quindi c'è stato un mix di emozioni. E anche il fatto che il mio papà era molto grave, aveva il cancro in quel momento anche. Quindi c'era, era chaos, completamente chaos.
Sì.
Però divertente anche, ma c'è troppe emozioni insieme, è stata una situazione un po' difficile da gestire.
No, immagino che sia una cosa che uno non... Ecco, io immagino che sia una sensazione, un'esperienza che non si può immaginare, però ecco, la cosa che ti volevo chiedere è, secondo te, cioè se tu potessi parlare con te giovane, gli sapresti dire... Non fare così, fai così, cioè si può spiegare a delle persone, nel tuo caso a te giovane, cosa fare, cosa non fare, come viversi le cose, oppure una cosa che succede ed è talmente assurda, è talmente un'esperienza che gli esseri umani normalmente non vivono, no? Che tu la vivi e poi arrivi dall'altra parte e la guardi con prospettiva, oppure si può insegnare?
Non lo so, però... è una cosa che, ma se io potrei parlare con me stesso in quel momento, io direi che cazzo stai facendo qua. Non lo so. È una cosa che per me era necessario a vivere quel momento e poi con la speranza di imparare da tutti gli errori e per quello mi trovo qua in questo momento più adulto, più stabile, più aperto per nuove esperienze. Sì. Ma io penso che io ho imparato tanto da quella vita che ho vissuto. Sono una persona molto più diversa di quello che ero 10 anni fa o 15 anni fa.
Ma invece tu dicevi a un certo punto appunto eri al top, diciamo, al momento di fama maggiore, poi c'è un momento in cui un po' comincia a scendere questa cosa, cioè ma... se sei famosissimo tutto subito e poi, cioè, come si vive il momento in cui...
Ma per me le cose che io ho notato subito, anche il fatto che era una vita un po' superficiale, anche di avere tutto questo, i soldi, di essere famoso, era una cosa che per me non aveva un valore, non volevo continuare a vivere in seguire quella strada. E il fatto che in quel momento c'era la cosa più più tutto questo successo, e poi il mio papà che moriva in quel momento,
certo.
Mi ha dato la possibilità di vedere le cose che sono più importanti. Io ho deciso di lasciare completamente quella vita e iniziare una nuova strada qui in Italia. Non volevo, non so, è difficile spiegare anche in italiano, scusatemi, ma è stato un momento chiaro.
Si capisce che insomma un momento forte in tutti i sensi, nel bene e nel male. Ma invece una domanda più leggera: nel momento in cui scusa, però è veramente interessante, nel momento in cui ti trovi che dici ok, ci abbiamo il allora, per farti capire, le canzoni di Jet erano in una lista a Roma di canzoni che c'è, cioè una playlist che mettono in tutti i locali di Roma da 15 anni e in cui ci sono le canzoni dei Jet. Quindi è impossibile entrare in un bar a Roma senza sentire ancora adesso Are You Gonna Be My Girl? Ecco, tu arrivi a quel successo lì, ma essendo tu in quella band, pensi Madonna, siamo i più famosi del mondo? Oppure arrivando a quel livello ti confronti con tutte persone che sono più famosi di te, dici, beh no, noi non siamo nessuno, sì, perché no, guarda questi qua.
Sì, no, questo è vero, perché c'è sempre uno più grande di te, sempre. Quindi non, io no, almeno per me, io non ho mai pensato che sono arrivato, perché c'era sempre, c'è sempre, ma i Rolling Stones, poi c'è AC/DC, c'è The Beatles, c'è, non finisce mai.
Sì. Quello
infatti, anche quando vi dico, quando io ho comprato una casa a Como, pensavo ok, sono arrivato. Poi c'è il casa di George Clooney che è di là, che è anche più grande.
Così. Ma stupendo,
siete vicini di casa con George Clooney?
Ma c'era, sai che c'era, quando io sono arrivato lì 15 anni fa, e c'era, senza di sapere, c'era Matthew Bellamy che era 10 minuti in macchina da casa mia, e poi c'era Clooney, e poi non lo so che, però sì, quello è stato interessante, perché noi in quei anni eravamo sempre in tour, e è stata una coincidenza incredibile il fatto che c'era lui 10 minuti da me.
E quindi poi
siamo ancora amici, infatti.
E capitava che vi incontravate in tour, cioè vi incontravate sia a Como che in tour?
Prima ho incontrato la sua fidanzata al momento, quando io andavo in questo negozio per comprare un lavastoviglie, c'era questa ragazza che è venuta a me e mi ha detto: ma tu sei il cantante dei Jet? Sì, ma io sono il fidanzato di Matthew Bellamy, ma vuoi venire a cena da noi una sera? Ho detto ok, e siamo diventati amici, e ora abbiamo un gruppo insieme che abbiamo iniziato 2 anni fa, quindi sì, è una storia incredibile.
Ma George Clooney ti ha mai offerto un caffè?
No, non l'ho mai visto.
No, ero curioso di sapere se usava effettivamente il Nescafè o se era solo per
se lo vero lo chiedo.
Okay. Sì. Solo questo, vedi, George Clooney, l'unica cosa che gli chiedi: scusa George, usi il Nescafè, ok, grazie, ciao. Sicuramente. Però chissà se George Clooney parla italiano a questo punto. Sì, un po' sì.
No, l'ho visto una volta e mi ha detto salve, quindi almeno sa una parola.
Almeno salve, bravo, bravo Giorgio. Va bene, Stefano, tu hai altre domande?
Non oppure... lo so, che possiamo... come... che hai girato in Italia? Cioè, voglio sapere un po' della...
questo lo volevamo vedere.
Cioè, visto cose...
Sì, ho un po' di famiglia in Veneto, Friuli, in Sardegna, e abbiamo fatto un... Non tanto, la parte sud non ho visto tanto, però mi piacerebbe.
Forse è più simile all'Australia, la parte sud.
Infatti, sì, ma Sardegna sì, infatti è per quello che ho un po' di famiglia lì, perché la famiglia in Australia, a un certo punto alcuni sono tornati in Italia e hanno deciso di andare in Sardegna perché è un mix fra Italia e l'Australia.
Vedi, incredibile.
Senti, ma invece i dialetti, siccome ci sono tanti dialetti in Italia, tu riesci a capirli adesso oppure c'hai difficoltà con...
Un po', non c'è un po'... accento veneto posso capire, perché per, almeno a me suona un po' spagnolo, messicano, ah, tipo mm-hmm, maniana, è un po'
sì. È vero, è verissimo.
Però tipo il sardo, ti è capitato di ascoltare?
No. Ma quando sono andato in Toscana c'era questa signora che parlava a me e non capivo zero, proprio neanche una parola. Quello è difficile.
Sì.
Ma per, anche per voi hai sentito c'è un po' di difficoltà,
sì,
no?
Sì, se, quando se vai in una regione che non è la tua e parli con un vecchio può darsi che non capisci.
Ma voi non avete accenti forti però, no?
No, perché siamo, essendo a Roma, cioè diciamo Roma è un dialetto che è molto simile all'italiano, cioè leggermente diverso, cioè c'è un po' di varianti, ma...
Ma io ho visto quella serie in TV che non... io leggevo i sottotitoli perché non capivo niente, come se, c'era...
Gomorra. No,
c'era un'altra, ma anche ma
romanzo, romanzo criminale,
esatto,
romanzo
quello,
criminale.
Quello, sì.
Bellissima.
No, ecco, per esempio, Gomorra, che è quella ambientata a Napoli, quella lì ha i sottotitoli anche in italiano, cioè nella versione che va in televisione, ecco i sottotitoli, perché in Italia, se non sei di Napoli, molte cose non le capisci.
Ma io ho visto un film girato in Scozia e quello era sottotitolato per noi australiani. Perché l'accento era troppo forte, sì,
gli scozzesi non si capisce niente, ma no, questo con tutto, rispetto, con tutto il rispetto sì, agli scozzesi, sì, proprio non si capisce niente. Ogni tanto ci è capitato di vedere dei video di dei comici scozzesi e di stare mezz'ora concentrati a guardare le labbra e non capire neanche una parola, neanche una parola, e dici ma questo è inglese, l'ho studiato tanti anni. Ma in Australia questa cosa non c'è, cioè nel senso l'australiano è australiano tutto quanto.
Sì, più o meno.
Cioè, tante varianti.
Ma ci sono delle differenze, ma le parole sono uguali, non c'è un cambiamento. Solo gli accenti possono essere un po' più forti in certe parti, ma niente di difficile.
Senti, posso farti una domanda sull'Australia? Io non ci sono mai stato, però ho un po' di... no, ancora mai, perché appunto non è un viaggio che capita, devi proprio...
Però ci hanno parlato bene del Fringe, forse c'è.
Cioè, Fringe di
Adelaide.
Sì. Ci hanno detto, abbiamo un amico, tra l'altro abbiamo un amico comedian di Como che ha fatto il Fringe a Adelaide. Ah. Rispetto all'Europa, l'Australia, essendo un paese giovane, diciamo così, cioè nel senso si percepisce questa cosa, cioè nel senso a me mi hanno raccontato che quando cammini per le città australiane sono città che proprio le senti come nuove, cioè dici questa strada è stata costruita per essere esattamente questa cosa qui, cioè questo è il quartiere residenziale proprio come era stato progettato, mentre invece in Europa se tu cammini in una città, cammini in un quartiere che 80 anni fa era popolare e adesso è molto ricco. Si percepisce questa cosa, cioè questo stacco qua?
Assolutamente. Anche ora quando torno in Australia mi stupisce il fatto che sembra tutto nuovo, anche per me, ora che ho vissuto tanti anni in Europa. Sì.
Vedi.
Ma è tutto nuovo. E i nomi delle strade sono... perché ci sono costruiti dagli italiani, quindi la mia scuola era in via Como. In Australia.
Ah, pensa. Incredibile.
Ci sono le vie, perché tipo sono in America, c'è la Fifth Avenue, cioè i numeri ci stanno, no?
Sì. Como Street.
Bello, bellissimo.
Como Street, stupendo.
Che poi c'è anche una, mi sa forse una Roma, mi sa, in Australia, no?
Darsi, c'è una città che si chiama Roma? Non lo so. Vediamo un
di
po'.
Sicuro ci sicuro di sicuro
sì.
Vediamo subito Roma, Australia, sì è nel Queensland.
Ah sì, vedi.
Ma invece c'è un'altra, ora facciamo gli italiani proprio.
Sì, vai.
Sul cibo, cioè come sta, cioè beh, tu ovviamente sei abituato a mangiare italiano, penso, per
sì
però è tipo, cioè, hai trovato differenze tra quello che mangiavi in Australia e quello che poi hai visto, quindi hai mangiato qui in Italia?
Ma il cibo italiano che ho mangiato qui è sempre stato cucinata da mia nonna italiana, quindi quello no, non c'è molta differenza. A parte gli ingredienti, forse i tortellini che si trovano in Italia, in Australia sono un po' diversi, ma, ma no. Ma io, ancora il mio piatto preferito sono i tortellini in brodo, io potrei mangiarli ogni giorno. Ma voi hai un piatto preferito? Avete un piatto?
Lo sai, i tortellini in brodo, almeno qui a Roma, si mangiano tipo a...
A Natale.
A Natale, Capodanno.
Anche noi, sì, però sì. Penso che Australia, questa è una stupidata, che per Natale in Australia, mentre fanno 45 gradi, noi stiamo mangiando arrosto, tortellini in brodo, che è questa roba che non ha senso per niente.
Sì, sì, sì.
giusto, perché
è Natale comunque, cioè quando lì fa caldo è comunque...
Ah, ma infatti, scusa, il Natale, le decorazioni voi che fate? Tipo, i finti pupazzi di neve, però non c'è
neve finta ovunque, che non ha senso. Sì, anche il modo che si veste Santa Claus, Babbo Natale, non ha senso.
Ma infatti deve essere strano che tu vedi, cioè, penso sia così anche lì, cioè durante Natale vedi tutti i film di Natale, no? Cioè in televisione fanno tutte cose natalizie, sì. E quindi vedi cose nel freddo, no? Vedi, però fuori c'è gente in costume.
45 gradi, sì.
Capito? Deve essere stranissimo, immagino.
Stupendo. Ma ora è strano, però quando ero lì era normale, però ora sì, per me è una stupidata, sì.
Ma invece senti, qual è un piatto australiano invece che ti manca, che non riesci a mangiare qui?
Meat pie. Una torta di carne.
Di carne.
Sì,
come in Inghilterra.
Sì.
È vero che qui non si fanno.
No.
Beh, si fanno i timballi, che si fanno qui?
Ma però, non lo so, cioè tu poi hai mai mangiato un timballo, Ste?
No, non so neanche cosa.
Sformati, che si mangiano?
No, cose. Io è vero, meat pie, mai, no, io ho mai mangiato in vita mia in Italia nessuna forma, nessuna variante.
Però è buono, effettivamente.
Ok, lo trovo.
E invece...
Che altro si... Cioè,
tipo dolci australiani?
Ma la cosa che mi manca di più è perché siamo pieni, è un paese che siamo tutti immigranti, quindi e siamo nell'Asia, quindi per noi, ma ogni sera, forse una sera mangiamo vietnamita, l'altra sera indiano, ma qui voi mangiate italiano tre volte ogni giorno, che per me questo
forse è una cosa che la gente pensa che sia uno stereotipo, però in realtà, soprattutto quando uno è piccolo, uno mangia la pasta 10 volte a settimana.
Esatto.
Sì. Tranquillamente 10 volte a settimana.
È anche vero però che c'è tanta varietà, quindi mangi una volta la pasta al sugo, una volta la pasta carbonara.
Sì, sì. Però guarda che è strano quanta pasta, cioè nel senso poi quando vai all'estero gli chiedono ma tu mangi sempre pasta, dicendo non è vero che mangiate sempre pasta, invece sì, noi mangiamo sempre la pasta.
Questo è vero.
Però dal punto di vista italiano il problema non è noi che mangiamo sempre la pasta, sono gli altri che non mangiano la pasta, noi quello non capiamo, come sia possibile.
Però effettivamente cioè, quando avevo i soldi prima del lockdown, capitava che mangiassi spesso, cioè ordinassi insomma, cinese, giapponese, quindi cioè, quando si ordina fuori magari...
Sì, non ordini italiano.
Sì.
Vietnamita, però
a Roma ce n'è un paio solo.
Ce n'è uno buono vicino ad Alberone. Vabbè, ma adesso sto facendo nomi di quartieri romani. Sì. Quella, vietnamita, però non ce ne sono tanti qui perché non c'è tanta immigrazione.
Appunto, che non sono tanti perché non c'è tanta immigrazione dal Vietnam in Italia, quindi non si è creata quella cosa lì. Senti, allora ti faccio l'ultima domanda, poi ti faccio andare via, che la fa Pietro in chat.
E poi te la voglio chiedere anch'io.
Visto che abbiamo parlato di stereotipi italiani e di cibo, adesso parliamo di uno stereotipo australiano. Sei mai stato attaccato da uno dei tanti animali assurdi e pericolosi che vivono in Australia?
Yes. Ma sì. I miei suoceri hanno una casa nel nord Australia, c'era una serpente, ma tipo grosso così, sul tetto che abbiamo dovuto chiamare qualcuno per portarla via. Ma sì, questa roba esiste assolutamente.
È vero, quello perché è uno stereotipo che si dice sempre nell'Australia, che per esempio vivendo in Europa non hai mai, cioè da noi il ragno più grande è così e non ti fa niente. E invece sì, sta cosa che ti puoi trovare...
Quando io devo andare in cantina qua, i primi minuti mi sono... perché le cantine australiane sono pericolosissime, ma i primi... questo mi piace, che posso andare in cantina tranquillamente senza problemi qui in Italia. Questo è un plus.
Incredibile, stupendo, che uno prima di andare in cantina deve farsi il segno alla croce e poi va a prendere il vino.
Ma perché infatti lì com'è? Se vai in cantina che puoi trovare? Qual è l'animale che ti capita?
Ma spiders, come si dice spiders? Ragni?
Ragni.
Ragni sono pericolosissimi ovunque. Io sono da Melbourne, nel parte sud, ma non si trovano serpenti, però i ragni sì, assolutamente, sono ovunque. Si deve stare attento.
Mamma mia.
Incredibile. Incredibile. Va bene, forse con questa domanda, con questo momento Italia-Australia possiamo chiudere il podcast. Nick, grazie mille. Se mai dovessi capitare a Roma, registriamo dal vivo, facciamo un'altra puntata anche con Pietro e anche con Daniel con tutti
quanti. Ci mangiamo una bella
vietnamita. Sì. No, voglio andare a questo posto.
Andiamo al vietnamita vicino a casa nostra.
Andiamo al vietnamita che sta qua vicino. Va bene, Nick. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Buona... Ringrazio anche tutti quanti. Ringraziamo anche Pietro Nicolaucic e lo salutiamo. E ciao a tutte, ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao,
ciao.
Ciao ragazzi. Ciao.